Buonasera, buonasera, un saluto dallo studio 2 di Via Olearo, questo è il Giusto Clima, in studio Elena Mordiglia e Marianna Usuelli. Ciao Marianna.
Ciao, buonasera a tutte e tutti.
Buonasera, buonasera. Allora, il Giusto Clima, i nostri contatti, i contatti della diretta 331-6214-013 per sms, telegram e whatsapp, e poi diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail, e poi clima@radiopopolare.it la mail a cui ci potete scrivere anche per partecipare alle nostre numerose rubriche, direi. Cara Marianna, i contatti invece della cooperativa Enostra con cui realizziamo questa trasmissione?
Sì, la mail info@enostra.it, numero verde 800-593-266, che è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
Di che cosa parliamo in questa serata?
Allora, puntata pienissima. Oggi le note del prof a cura di Gianluca Ruggeri saranno sulle terre rare. Seguirà un'intervista in diretta al professor Francesco Ferrini dell'Università di Firenze sul tema della forestazione. E infine un'intervista speciale al climatologo James Key, attuale presidente dell'IPCC.
Prima però, come sempre, la nostra rassegna stampa, e allora diamo il benvenuto, il bentornato a Lorenzo Tecleme in collegamento con noi. Ciao Lorenzo.
Ciao, che bello sentirvi di nuovo.
Eh sì, perché la settimana scorsa, caro Lorenzo, non ci siamo sentite perché c'era la puntata live del Giusto Clima, la prima della stagione. Già mi spendo su possibili future.
Un successone, direi.
Perché è stato molto bello. Abbiamo visto insieme il documentario Il prezzo che paghiamo nel nostro auditorium con Greenpeace, con Recommon, con Sara Manisera, che è la regista di questo bel documentario. È stata proprio una bella serata. Cioè, ci è piaciuto tanto incontrarvi, ma bando alle ciance, perché abbiamo detto che abbiamo tantissime cose di cui parlare. Qui, caro Lorenzo, a te la rassegna stampa. Oggi cominciamo appunto parlando di un tema affascinantissimo con cui metteremo alla prova la nostra pazienza, e cioè le reti, cioè quei complicatissimi sistemi che fanno arrivare l'elettricità nelle nostre case, giusto così?
Esatto, oggi partiamo con questi temi belli tecnici per svegliarvi e tenervi attenti per tutto l'episodio, e per farlo partiamo da uno spot andato in onda sulla TV pubblica dei Paesi Bassi. Questa storia la sto leggendo dalla BBC e parte proprio dal racconto di questa pubblicità, che è una pubblicità governativa promossa dal governo, in cui un'attrice invita ad usare meno energia possibile tra le 4 e le 9, perché, e qua cito letteralmente lo spot, quando usiamo l'elettricità tutti assieme, la rete va in sovraccarico. Ora, il giornalista che scrive questo pezzo usa l'aneddoto della pubblicità per dire di un problema più profondo, cioè i Paesi Bassi sono una di quelle nazioni che ha investito abbastanza sulle rinnovabili, ma non abbastanza sulle reti, e ora sta facendo un po' di salti mortali per tenere assieme il tutto.
Ecco, vale la pena spendere due parole per spiegare perché, se aumenti la quota di energia pulita, devi anche cambiare il modo in cui trasmetti l'elettricità. Vabbè, qua ci vorrebbe il prof Ruggeri, che tra l'altro è qua con noi e dopo avrà il suo editoriale. Comunque, la questione è complessissima, ovviamente, ma i problemi sono essenzialmente due. Il primo è che le fonti rinnovabili sono intermittenti, l'abbiamo già detto tante volte, cioè possono mancare quando non c'è sole o non c'è vento. Il secondo è che le reti della gran parte del mondo sono state costruite pensando a pochi punti di produzione centralizzati, come le centrali a gas o nucleari, e molti punti di consumo. Ma con le rinnovabili questo cambia, anche i punti di produzione diventano tanti. Nei Paesi Bassi pensate che c'è una lunga lista d'attesa per chi vuole connettere nuovi impianti alla rete, proprio perché si fa fatica a stare al passo.
Ovviamente ci sono delle soluzioni a questi problemi. Per l'intermittenza, quindi quella storia là per cui a volte non c'è vento o a volte banalmente è notte, una cosa molto intelligente che possiamo fare è accumulare l'energia quando ne abbiamo fin troppa e poi usarla quando ci serve. Ci sono tanti modi per accumulare l'energia, e uno di questi modi consiste in usare batterie. Il Financial Times, cambiamo oggi testata britannica, ha pubblicato la scorsa settimana un lungo articolo che fa proprio il punto della situazione sul tema batterie. È un pezzo lunghissimo, se siete un po' appassionati vi consiglio di leggerlo, ma se no i concetti che dovete portarvi a casa sono due. Il primo è che le batterie, dice il Financial Times, stanno funzionando molto bene, e il caso studio è la California, dove prima, al calare della sera, appunto mancava il sole e si era costretti ad usare il gas. E ora invece, a quella stessa ora, la rete va in gran parte a batterie che sono state caricate col sole della mattina e del pomeriggio. Il secondo punto da portarsi a casa è che le batterie stanno crescendo in modo velocissimo, qualche dato rapido. Le installazioni sono cresciute del 67% quest'anno, il trend è di crescita, e pensate che se nel 2022 in tutto il mondo esisteva un solo impianto con una capacità pari o superiore ad un gigawattora, adesso ne esistono 42. Poi, per quanto riguarda l'altra categoria di problemi, quindi la costruzione in sé della rete, come è fatta, qui il punto non è tantissimo la tecnologia, quanto piuttosto i lavori che vanno fatti veramente in tutto il mondo, specie nei paesi sviluppati come il nostro, e ci si sta iniziando a pensare. I Paesi Bassi contano di spendere la sciocchezza di 200 miliardi di euro solo su questo da qui al 2050, e la Spagna, un esempio interessante perché sappiamo che hanno avuto un blackout ad aprile, lo ricordiamo, a 13 miliardi già pronti da qui al 2030.
E a proposito di batterie, ci è capitato tra le mani in questi giorni uno studio di un gruppo di ricerca cinese che potrebbe essere molto importante per il futuro della transizione. Riguarda l'impatto ambientale degli accumuli elettrochimici, in particolare l'anidride carbonica che si emette per produrli. I ricercatori stanno cercando di capire quante emissioni si potrebbero risparmiare applicando principi di economia circolare, quindi riciclando i materiali e costruendo le batterie in modo tale da renderle più facili da smontare per recuperare appunto questi materiali. I risultati sono notevoli. Per darvi un numero, se si applicasse quello che loro chiamano un approccio circolare integrato sulle batterie prodotte in Cina, si potrebbe risparmiare fino al 42% dei gas climalteranti.
Questo è uno dei vantaggi della transizione che tendiamo un po' a dimenticare, ma il fossile non si recupera. Il fossile è una roba che si brucia e una volta usato una volta non c'è nessuna possibilità di riuso o di riciclo. Tutti i materiali della transizione invece, no? L'acciaio delle pale eoliche o il litio delle batterie sono in qualche modo quasi sempre riutilizzabili, riciclabili, una cosa molto bella e su cui dobbiamo fare molta attenzione. Io continuo a parlare di studi, però torno sulle reti. Avete capito che questa settimana mi sono appassionato sulle reti, vi beccate questo pippone qua. Peggio per voi che mi avete invitato. Stavolta però non parlo delle grandi reti dei Paesi Bassi, dell'Unione Europea, ma delle cosiddette microgrid, cioè le mini reti. C'è una ricerca molto interessante fatta da un team italo-pakistano, c'è un po' d'Italia in questa storia, che ha studiato le conseguenze tecniche ma anche sociali dell'installazione di 3 microgrid, 3 piccoli sistemi elettrici alimentati dal fotovoltaico, in delle comunità rurali del Pakistan, alcune di queste tra l'altro totalmente sconnesse dalla rete nazionale. E il risultato principale qual è? È diminuita la cosiddetta povertà energetica, cioè molte più persone, grazie a queste microgrid, hanno avuto accesso all'elettricità per più tempo, in modo più economico, eccetera, eccetera. La cosa interessante che dicono i ricercatori, le due cose interessanti, da un lato la scalabilità del fotovoltaico permette di portare la luce, l'elettricità, anche in posti con forte sacche di povertà e mancanza di investimenti centralizzati. E l'altro punto è che i ricercatori raccontano come le comunità non si sono limitate ad accogliere passivamente queste microgrid, ma le hanno adattate, le hanno modificate in base alle loro esigenze. È anche una bella storia di democrazia energetica, se volete.
Sì, è molto interessante. Anche una storia simile, anche se viene da un contesto un po' più drammatico, viene dall'Ucraina. Sappiamo che parte della strategia dell'esercito russo consiste ovviamente nel danneggiare le infrastrutture energetiche ucraine per lasciare il paese al buio. E alcune realtà hanno iniziato a organizzarsi dal basso per risolvere questa cosa. La newsletter di Climate Action Now ha intervistato il portavoce della fondazione Energy Act for Ukraine, che da 2 anni installa pannelli solari sui tetti delle scuole e degli ospedali per renderle più resistenti alle conseguenze degli attacchi russi. E se volete recuperare l'intervista, appunto c'è questa newsletter che ha un bellissimo nome, che si chiama Your Dose of Climate Hope, cioè la vostra dose di speranza climatica, effettivamente molto bella.
E qua chiudo il capitolo energetico, che oggi è uscito bello lungo, e passo a quello climatico più in generale. Notizia climatica, climatologica numero uno: le zanzare sono arrivate in Islanda. Fino ad
No.
ora l'isola era uno dei pochissimi posti abitati in cui questi amabili insetti, quanto li amiamo, non riuscivano a stare per via del freddo, ma ora, grazie al nostro sempre presente amico riscaldamento globale, anche gli islandesi come noi conosceranno l'odore dell'Autan e dello zampirone. Notizia numero due, ancora peggiore delle zanzare, e in parte collegata alle zanzare, è uscito il nuovo Lancet Countdown on Health and Climate Change, che è uno dei più autorevoli studi sulle conseguenze sanitarie della crisi climatica. Magari ci torniamo anche nei prossimi episodi, ma intanto vi do un po' i numeri chiave. Il tasso di decessi globali legati al caldo è aumentato del 23% dagli anni 90 ad oggi. Il potenziale di trasmissione medio della dengue, e qua vedete perché parlavo di zanzare, è aumentato del 49% dagli anni 50 ad oggi, e infine i morti di inquinamento atmosferico legato ai fossili hanno toccato quota 2,5 milioni. Sull'Italia, c'è una scheda dedicata solo all'Italia, tra il 2012 e il 2021 si stimano 7.400 decessi all'anno per il caldo. Le cose stanno peggiorando? Sì, e lo sappiamo perché nel periodo 1990-1999 i decessi annuali per il caldo erano esattamente la metà.
E se tutto questo vi preoccupa, a tranquillizzarvi ci pensa il fondatore di Microsoft e miliardario Bill Gates. Sapete che lui è uno di quegli ultra ricchi che ci tiene a dire la sua un po' su tutto, che si è fatto la fama del buono, impegnato in cause condivisibili e progressiste, e appunto aveva curato qualche anno fa anche un libro molto discusso in cui dava la sua ricetta proprio per risolvere la crisi climatica, però come dire, i tempi sono cambiati, sono quelli che sono, anche lui si è adeguato. Sul suo blog ha scritto un editoriale in cui spiega che il riscaldamento globale è un problema, certo, ma non tale da spazzare via l'umanità, e quindi, dice sempre lui, i soldi che destiniamo alla transizione potrebbero anche andare altrove.
D'altronde, chi lo ammazza Bill Gates? Lui sta là nelle sue numerose ville, tutte climaticamente protette. Però, siccome l'atmosfera sa essere sarcastica a volte, chiudiamo questo lungo bollettino con una notizia in realtà in evoluzione e noi ve la lasciamo. Poi scegliete voi se c'entra o non c'entra con quello che ha detto Bill Gates. Un uragano tra i più forti mai registrati, c'è l'ipotesi che sia il più forte in assoluto ad aver toccato terra dall'Atlantico, nella regione caraibica, si è abbattuto sulla Giamaica, su Haiti, su diversi paesi, in questo momento sta colpendo le coste di Cuba. Si chiama Melissa, non è ancora chiaro il numero di vittime, i primi dati dicono che solo ad Haiti sono di sicuro almeno 25, né è chiaro il numero di danni. Ed è presto anche per dire con certezza se è legato al riscaldamento globale, ma i primi pareri degli esperti sentiti dalla stampa dicono che è alimentato dalle temperature del mare più alte del normale, che è coerente con i modelli climatologici legati alla crisi climatica. Quindi, insomma, questo è il nostro saluto di oggi. Anche se Bill Gates vi dice di non preoccuparvi, che va tutto bene, voi, nel dubbio, un po' di attenzione al tema, anche quando fate cose tipo andare a votare, fatela lo stesso.
Grazie mille Lorenzo De Clemo, un abbraccione, a presto.
Grazie, un
Ciao,
bacione.
ti sentiamo dopo con la tua intervista. Adesso per il momento è di una rubrica che ci piace molto. Allora, sì, sì, no, facevo partire la sigletta che ci
Avevo il
metterò.
dubbio di quale fosse, perché abbiamo così tante rubriche che.
No, no, questa è la nostra sigletta della rubrica Una musica può fare, da cui appunto questo. Sottofondo, oggi chi sentiamo è Marianna?
Sentiamo la canzone, Pierangelo Bertoli Eppure Soffia, che molti ascoltatori conosceranno, ce l'ha mandata Tommaso dicendo: questa canzone l'ho conosciuta al primo anno degli scout, avevo 8 anni, è arrivato così il primo seme di ecologismo che ha trovato dimora dentro di me.
E allora ce l'andiamo a ascoltare, Pierangelo Bertoli con Eppure Soffia.
E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inclinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita li chiamano errori. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e sconfiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli. Eppure il vento soffia ancora.
Tu guarda, Marianna Usuelli, come queste due canzoni stanno bene vicine. O no? O forse questa sta bene con tutto, Gianluca Ruggeri, per quello che l'hai scelta come sigla della tua rubrica?
Perché c'è il sol dell'avvenire.
Perché c'è il sol dell'avvenire. Gianluca Ruggeri, bentornato.
Buonasera, grazie.
Buonasera, con
che
quali...
essere qua.
È sempre bello averti qua.
Ma posso
qua?
Farvi i complimenti per la puntata live di settimana scorsa? È stato molto bello.
È stato bello, è
Sono
vero.
Stati bene.
È vero, anch'io lo... Sì,
sai cosa mancava? La birra.
La birra, è vero. Noi avevamo chiamato la Pebeda che però avevano un problema proprio tecnico.
Quello proprio l'unica pecca, secondo me.
È vero. Vabbè. Però ce la siamo cavata lo stesso. Con quali notizie ci allieti questa sera?
Allora, chi ascolta Il Giusto Clima quest'anno, anche nelle precedenti edizioni, si ricorda che spesso sottolineiamo il fatto che si usa un po' a sproposito la dizione terre rare, perché spesso si parla di terre rare quando in realtà dovremmo parlare di materiali critici e si mette tutto nel montone delle terre rare. In realtà in queste settimane si è parlato di terre rare ed era giusto parlare di terre
per una volta.
Cosa sono queste terre rare? Sono un gruppo di 17 elementi chimici, c'è dentro lo scandio, l'ittrio e i 15 lantanidi. Settimana prossima interno, quindi dovete saperlo. In realtà poi non sono così rare questi elementi, ma sono spesso difficili da estrarre, cioè sono presenti nelle rocce ma in maniera molto diffusa, poco concentrata e quindi difficili da estrarre, o comunque è raro trovarle in una quantità che diventi, che renda conveniente l'estrazione. Spesso si associa al tema delle terre rare quello delle tecnologie della transizione, perché ci sono alcuni utilizzi sicuramente. Uno che citiamo è quello dei magneti permanenti, cioè delle calamite, diciamo così, che sono utili per tutte le tecnologie che ruotano attorno a un asse. Li troviamo per esempio nelle turbine eoliche, nei motori elettrici, e quando abbiamo magneti permanenti di solito c'è il neodimio, che è appunto una delle 17 terre rare. E perché si è parlato di terre rare in queste settimane? Perché la Cina ha annunciato uno stop all'esportazione di questi minerali, provocando una serie di reazioni. La prima è stata che Trump si è arrabbiato tantissimo, poi è partita una trattativa, ci sono stati diversi colloqui e sembra che questa trattativa abbia ritardato il momento in cui partirà questo stop, se appunto verrà confermato questo stop alle esportazioni. Qual è la particolarità che fa di questi 17 elementi un fattore importante? È il fatto che la Cina ha circa 2/3 delle riserve mondiali, e questo già è un dato, ma soprattutto ha costruito delle filiere di raffinazione e di separazione, che quindi sono in grado di partire dal minerale grezzo e arrivare a produrre questi elementi in una forma commercializzabile, utilizzabile per gli usi che riteniamo più importanti. E in questo caso stiamo parlando di una concentrazione che sfiora il 90% della filiera di raffinazione e separazione delle terre rare. Capite bene che se nel momento in cui la Cina dovesse decidere di fermare le esportazioni, questo avrebbe degli impatti molto rilevanti per tutte le industrie che usano questi elementi. Ma allora uno si potrebbe chiedere, ma perché gli Stati Uniti, che hanno deciso di rinunciare agli investimenti nel campo della transizione energetica e quindi sembrerebbero non avere interesse a realizzare appunto, per esempio, i motori elettrici o le turbine eoliche, perché dovrebbero essere interessati al mercato delle terre rare? Perché in realtà le terre rare, appunto, sono 17 elementi, e alcuni di questi sono fondamentali per tecnologie, per esempio, aerospaziali o della difesa, o dell'attacco. Poi parla sempre di difesa, ma spesso sono armi. E sono elementi che sono più difficili da sostituire rispetto a quelli che invece ci sono nei motori elettrici. Nei motori elettrici, per esempio, noi potremmo realizzare motori elettrici senza magneti permanenti, cioè senza neodimio, ma con magneti fatti ad avvolgimento, quindi ci vorrebbe più rame. Ma negli utilizzi per la difesa queste sostituzioni sono più complicate da fare. E quindi da questo deriva, anche da questo deriva l'interesse degli Stati Uniti. Un interesse che è mostrato anche dal fatto che il Pentagono sta raccogliendo complessivamente una scorta di $1 miliardo in materiali, i minerali critici, non solo le terre rare, ma anche queste. E questa è una notizia di cui non avete trovato probabilmente nessuna traccia sui giornali. Perché raccontiamo questa storia? Perché ancora una volta si dimostra come alle tecnologie della transizione e alle rinnovabili in particolare vengono richieste delle cose che alle altre tecnologie non vengono richieste. Faccio un esempio molto banale. Il fatto che storicamente in Cina si è concentrata la produzione di computer e soprattutto di tablet e smartphone, e si calcola che fino a non tanto tempo fa l'80-90% di tablet e smartphone venivano fatti in Cina, non è un problema. Ma quando succede per i pannelli fotovoltaici, immediatamente tutti dicono: ah, ma ne prendiamo dalla Cina, perché i cellulari no, i tablet no, vabbè. Così come di terre rare parliamo solo quando parliamo di transizione, ma non quando parliamo di difesa o di aerospaziale. E ci portiamo a casa, secondo me, delle importanti lezioni da tutta questa storia. La prima è che per l'ennesima volta subiamo gli esiti della totale mancanza di politiche industriali che ha attraversato quello che una volta avremmo chiamato l'Occidente, quindi gli Stati Uniti, l'Unione Europea, il Regno Unito e tutto il resto, almeno negli ultimi 30-40 anni, con governi di destra e di sinistra, schiavi di un'ideologia, e questo sì che è un'ideologia, che ha deciso di rinunciare a fare politiche industriali statali, che invece in alcuni settori evidentemente sono irrinunciabili. E i risultati di questa rinuncia sono il fatto che invece per alcune di queste filiere la Cina è diventata quasi monopolista. Ma lo ribadiamo che senza politiche industriali è difficile fare politica in generale. La seconda lezione è appunto che i problemi non sono legati solo alle tecnologie della transizione, i problemi sono legati al modello industriale che abbiamo sposato in questi decenni, che era un modello di totale trasferimento all'estero di questi processi produttivi e di alcuni processi produttivi che forse non aveva senso esportare. L'altra cosa che ci portiamo a casa è che il fatto che quello che sembra normalmente impossibile quando si parla di transizione immediatamente diventa possibile, anche se non comunicabile, quando si parla di tecnologie della difesa. Quindi il Pentagono può fare la scorta di minerali critici perché servono per le armi, ma non viene in mente a nessuno che potremmo fare la scorta di minerali critici perché servono per la transizione. Insomma, sono tre elementi di riflessione che poniamo qui per tutti e magari possono anche risultare interessanti.
Grazie mille, grazie Gianluca Ruggeri. Ci sentiamo settimana prossima con le note del prof.
Con le note del prof, sì. Ma io magari sto anche qua.
Certo. Avevo capito. Non so perché, avevo capito che invece avessi...
Perché ho detto che gioca l'Inter. Ma no.
Avevo capito quella roba là.
No.
E allora stai con noi anche mentre andiamo ad ascoltarci l'incontro al cambiamento. clima@radiopopolare.it, mandateci i vostri contributi. Che cos'è che vi ha fatto fare quel piccolo cambiamento in testa per cui avete cominciato a pensare all'ecologia, come vivere in un modo insomma più sostenibile, ad esempio. Questa è una delle possibili letture. Oggi ci andiamo ad ascoltare l'incontro al cambiamento di Gabriele.
Ciao, sono Gabriele e il mio incontro al cambiamento ve lo racconto da in mezzo al mare, perché in mezzo al mare è avvenuto ormai qualche anno fa su una piccola isola che si chiama Ventotene, dove mi sono ritrovato a vivere per un paio d'inverni e grazie alla quale ho avuto l'occasione di toccare con mano la natura in tutte le sue forme e quotidianamente, di toccare con mano il vento, la tempesta, l'orto, la sabbia, la terra, la primavera, e questo mi ha fatto capire che la città mi stava stretta e che avevo bisogno di riconnettermi con la natura andando a vivere fuori, ed è stato il mio incontro al cambiamento.
E allora grazie a questo contributo, mandateceli anche voi, mandateci i vostri audio che così li facciamo ascoltare qui in onda. E adesso andiamo a dare il benvenuto al nostro prossimo ospite. Andiamo a parlare di alberi, di forestazione e di deforestazione con Francesco Ferrini, che è professore ordinario di arboricoltura generale e coltivazioni arboree all'Università di Firenze, divulgatore scientifico, autore di diversi libri, l'ultimo dei quali è Alberi e gente nuova per il pianeta, scritto con Del Vecchio nel 2022 per Elliot Edizioni. Buonasera, benvenuto professor Ferrini.
Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
Allora, lei studia gli alberi da tutta la vita, è stato anche il presidente della Società Italiana di Arboricoltura ed è un divulgatore scientifico. Abbiamo letto una sua riflessione sul ruolo della forestazione globale nella lotta al cambiamento climatico, e molto interessante, perché in sostanza lei diceva: piantare alberi serve, ma non basta. I grandi proclami sui miliardi di alberi sono una narrazione seducente ma profondamente fallace. E faceva riferimento anche a un recente studio che ha valutato il potenziale di mitigazione climatica della forestazione globale. E quindi le chiedo, per iniziare così, domanda proprio in medias res: perché quella della forestazione è una falsa soluzione alla crisi climatica?
Allora, diciamo, non è una falsa soluzione in sé. Premetto, io non sono un forestale, sono di formazione un arboricoltore più, diciamo, da ambiente urbano, però ovviamente il rapporto, la parentela è molto stretta. Ecco, non è una falsa soluzione in sé, però lo diventa quando viene presentata come soluzione alternativa alla riduzione delle emissioni, che non possiamo non pensare come la prima soluzione. E lo studio pubblicato su Science, che lei giustamente menzionava, mostra che anche utilizzando tutte le aree realmente disponibili, non quelle teoricamente disponibili, rispettando quelli che sono i vincoli ecologici, politici, la forestazione al massimo potrebbe assorbire tra il 5-10% delle emissioni globali annue dovute ai combustibili fossili. Oltretutto, forestando ci vogliono decenni per accumulare carbonio, mentre se noi conservassimo le foreste mature che già lo hanno immagazzinato avremo sicuramente un risultato migliore. Questo non vuol dire non piantare, dovremmo gestire, curare quello che abbiamo e piantare alberi, perché sicuramente resta un fatto utile se fatto in modo mirato, ma la priorità è fermare la deforestazione, proteggere quelli che sono gli ecosistemi esistenti e decarbonizzare l'economia. Possiamo farci, l'Europa ha fatto passi da gigante rispetto ad altri paesi, passi da gigante nel senso sta decarbonizzando e anche sta piantando alberi, però ripeto, gli alberi non possono sostituire quello che noi in primis dobbiamo fare, cioè politiche energetiche e politiche industriali più coraggiose di quelle attuali.
Ecco, ci stiamo avvicinando alla COP30 che appunto inizierà il 10 novembre. Molti paesi nei loro NDC, che sono i piani nazionali per appunto ridurre le emissioni che devono presentare quest'anno, fanno ampio uso dei crediti di carbonio, che sostanzialmente significa compensare le emissioni al posto di ridurle, detto proprio in breve. E al primo posto di questo strumento, i crediti di carbonio, c'è proprio la riforestazione. Secondo lei è uno strumento che è cattivo in toto o c'è qualcosa che si salva?
Ma diciamo che anche questo non è uno strumento cattivo di per sé, diventa purtroppo a quanto fragile se viene, come ho detto prima, usato come scorciatoia. I crediti di carbonio legati alla riforestazione o la afforestazione possono avere sicuramente un valore e ce l'hanno, però solo se sono basati su progetti che siano verificabili, che siano permanenti, che siano aggiuntivi, cioè che portino veramente un sequestro, uno stoccaggio di CO2 in più rispetto a quello che accadrebbe. E comunque purtroppo nella pratica succede che molti di questi progetti sovrastimano il carbone assorbito perché non considerano quelle che sono le perdite future possibili, incendi, tagli, quello può essere anche il degrado o la morte anche per attacchi parassitari, e distolgono, lo ripeto, le risorse da quella che è la riduzione diretta delle emissioni, cioè dobbiamo emettere meno. Quindi ciò che si salva è sicuramente la possibilità attraverso questi NDC di finanziare restauri e ripristini come vuole la legge sul ripristino della natura della Comunità Europea, quindi ripristini ecologici reali e quindi avere benefici per le comunità locali, ma i crediti di carbonio non devono essere un alibi per compensare quello che dovremmo invece non emettere.
Certo, dobbiamo appunto emettere meno e anche deforestare meno. La COP30 si svolgerà a Belém, nel cuore dell'Amazzonia, che è la zona che è stata più deforestata al mondo nell'ultimo decennio. E com'è la situazione attualmente? È migliorata dopo l'elezione di Lula 3 anni fa? Come aveva
allora,
promesso?
Sicuramente è migliorata. Le posso dire, io sono stato a Belém esattamente un anno fa, e forse già Belém dovrebbe dare l'esempio di ridurre le emissioni, perché purtroppo hanno un patrimonio auto obsoleto e molto inquinante, quindi è una città molto inquinata, è una città diciamo non proprio evoluta dal punto di vista anche dell'uso di mezzi alternativi, parlo di biciclette, parlo di circolazione dolce, però sicuramente col governo Lula la deforestazione è diminuita, questo è tangibile, del 30, quasi qualcosa più del 30% rispetto a quello che era prima di Lula, quindi si sono perse, cioè non è che è azzerata, questo lo voglio sottolineare, si è sempre persa una superficie enorme come l'Umbria, tanto per essere chiari, ma è il dato più basso rispetto all'ultimo decennio, quindi questo è importante. Anche qui purtroppo appunto di contro pare che nell'ultimo anno la deforestazione sia nuovamente aumentata e quindi diciamo il problema persiste. Io mi auguro che appunto il fatto che facciano e la COP30 proprio a Belém abbia un significato anche da quel punto di vista, perché se no altrimenti non possiamo pensare che il compito sia concluso solamente con le parole come è stato fino adesso. La COP è stata un gran profluvio di parole, ma non c'è mai stata poi una reale azione, quindi è anche il controllo poi della degradazione che è importante, non è solamente la deforestazione ma anche il degrado di quello che abbiamo, lo ripeto, che è purtroppo sta andando avanti.
Certo, e un'altra cosa che, di cui si parla tanto negli ultimi anni è il fatto che a causa della crisi climatica l'Amazzonia, ma anche in generale le foreste diciamo vergini, rischiano di diventare emettitori netti di CO2 al posto che appunto assorbirla, diventando un problema e non più un aiuto in soccorso all'aumento delle temperature, che è un fenomeno che è appunto complesso. Che cosa significa?
Purtroppo significa che a causa di appunto deforestazione e incendi che negli ultimi anni si stanno moltiplicando in Amazzonia, periodi di siccità prolungata e un aumento globale delle temperature, purtroppo il bilancio che già era in equilibrio, la foresta amazzonica è in equilibrio perché chiaramente essendo un'area tropicale ed equatoriale il ricambio della sostanza organica è molto veloce, quindi un albero che cade in Amazzonia viene degradato in pochi anni, un albero che cade nelle nostre foreste ci vogliono decine di anni perché la CO2 ritorni completamente in atmosfera. Quindi in certe aree, soprattutto nell'area sudorientale, che è quella che ha subito più l'effetto della siccità, ormai si è visto che emette più CO2 di quanto assorba, perché ovviamente il carbonio che deriva da alberi che vengono bruciati o abbattuti viene rilasciato immediatamente e purtroppo ci sono anche delle performance minori rispetto a quelli che rimangono, ma essendo sotto stress idrico crescono più lentamente e di conseguenza stoccano meno CO2. Quindi secondo molti scienziati purtroppo siamo già oltre il punto di non ritorno all'Amazzonia. Mi auguro che non sia così e vorrei essere un po' ottimista, ecco, nel mio pensiero, però siamo molto molto avanti, molto vicini al punto di non ritorno.
Ecco, speriamo bene. Ecco, una delle iniziative del Brasile alla COP30 si chiama Tropical Forest Forever Facility. E vabbè, per chiudere il discorso della COP30 le volevo chiedere che cos'è, così arriviamo un po' più preparati a questo appuntamento annuale.
Dunque, la Tropical Forest Facility, appunto c'è questo acronimo del TFF, è un TFFF, sono tre F, è un meccanismo, appunto, come ha detto giustamente lei, proposto al governo brasiliano, presentato, mi pare, non voglio sbagliare, 2 anni fa alla COP che si è tenuta a Dubai. È una sorta di finanza mista che quindi è volta a mobilitare dei capitali pubblici e anche privati per premiare quei paesi, soprattutto quelli tropicali, che evitano la deforestazione, quindi mantengono le loro foreste e guadagnando sui crediti di carbonio da nuove piantagioni. Quindi sono paesi con foreste tropicali che forniscono dati su deforestazione e copertura forestale, e si parla di diverse decine di miliardi, se non addirittura centinaia di miliardi di dollari che potrebbero essere raccolti da questo fondo, questo TFFF, per appunto stimolare la afforestazione, la riforestazione laddove si è persa tantissima superficie. E se ben ricordo, vado a memoria, mi pare che almeno il 20% dei fondi raccolti sarà destinato direttamente ai popoli indigeni, quindi diciamo agli indios che vivono nell'Amazzonia e a quelle comunità locali che vivono nelle aree forestali e che dalla foresta traggono la loro vita, e quindi cibo e anche la legna per scaldarsi eventualmente o per cuocere il cibo stesso. Quindi c'è questo obiettivo di creare un incentivo economico per la conservazione delle foreste tropicali e anche rafforzare quella che è la giustizia ambientale e sociale, che purtroppo sappiamo bene colpisce soprattutto le fasce più deboli della popolazione, in questo caso gli indigeni dell'Amazzonia.
Allora, andiamo un attimo in Europa, non abbiamo purtroppo tantissimo tempo, però ultime due domande più nei nostri territori. In Europa sappiamo che ormai le foreste sono in espansione da ormai decenni per via dell'abbandono dei pascoli. È una cosa buona?
Questa è una domanda, una domanda buona, nel senso non c'è una risposta univoca, è sì e no, nel senso che l'espansione forestale sicuramente presenta dei vantaggi, non c'è dubbio, no? Ma ci sono anche dei problemi e dei limiti che debbono essere riconosciuti, soprattutto se, diciamo, la si considera da una prospettiva di ricerca e gestione ambientale. Diciamo, nel nostro continente le foreste coprono quasi il 40% di tutto il territorio dell'Unione Europea. E l'area forestale è aumentata tantissimo, soprattutto nel nostro paese. Sappiamo tutti quelli che sono i benefici prodotti dalle foreste, cioè i servizi ecosistemici. Dall'altra però c'è il fatto che molta di questa espansione non è una foresta tra virgolette naturale o complessa, ma piuttosto si tratta di boschi monoculturali o foresta gestita in modo semplice, quindi purtroppo questo comporta meno biodiversità, strutture più semplificate e vulnerabili anche a disturbi come è stato la tempesta Vaia e il bostrico che è arrivato subito dopo. Quindi diciamo anche il fatto di un cambiamento d'uso del suolo non è sempre così virtuoso, perché anche pascole e praterie hanno un valore ecologico molto elevato, e non è detto che diventando boschi questo non comporti per esempio una perdita di habitat specifici o di alterazioni dell'ecosistema, quindi non è così banale. Diciamo che dal punto di vista dello stoccaggio di carbone è sicuramente positivo, dall'altro però vanno valutati tutti i pro e i contro.
Certo, è complessissimo. E allora, abbiamo ancora un minuto, però questa domanda gliela volevo fare perché lei è esperto in particolare di alberi in ambienti antropizzati. Credo che ormai si sappia che gli alberi in città sono fondamentali per rendere più vivibili le città e anche per proteggerci dagli eventi estremi. Secondo lei è diffusa conoscenza sul tema e le amministrazioni comunali come si stanno comportando a riguardo?
Allora, diciamo che rispetto a qualche anno fa è molto molto più conosciuta. Io quando ho cominciato 30 anni fa, ormai forse qualcosa di più, a lavorare in questo settore, tornato agli Stati Uniti dove era già molto avanzata e cominciai a lavorare, sicuramente la situazione è molto 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 migliorata. Le amministrazioni comunali hanno una comprensione crescente di quella che è l'importanza degli alberi urbani, ma purtroppo il grado poi di attuazione effettiva e strategica delle conoscenze varia moltissimo. Alcune città sicuramente stanno integrando gli alberi nella pianificazione urbana, nella gestione delle acque, nella mitigazione dell'isola di calore urbana e anche creando maggiori superfici di verde accessibile. Altre purtroppo fanno interventi spot isolati, non fra di loro collegati, quindi alla fine non così risolutivi. Sicuramente, ripeto, è molto cambiata rispetto a qualche anno fa, però diciamo quello che un po' manca secondo me è darsi gli indicatori di performance, cioè quanto effettivamente io ho ridotto l'isola di calore piantando alberi, quanto carbonio stoccato, quanto ho ridotto le polveri sottili. E qui chiaramente faccio uno spot tra virgolette di una ricerca che stiamo conducendo qui a Firenze, finanziata dalla Fondazione Capellino, proprio su questo. Cioè abbiamo individuato delle isole di calore insieme ai colleghi del CNR, siamo una squadra composita di diverse conoscenze e lì abbiamo fatto un monitoraggio ex ante e poi lo faremo ex post, cioè cosa c'era prima e cosa ci sarà dopo la piantagione di alberi in queste isole di calore particolarmente.
Allora magari ci risentiremo proprio per parlare di questo. Grazie mille a Francesco Ferrini, professore dell'Università di Firenze. Giusto Clima, Radio Popolare. Allora adesso abbiamo un ospite davvero speciale. Se seguite la nostra trasmissione sapete che cos'è l'IPCC, è la massima autorità scientifica mondiale sul clima e la transizione che opera sotto l'egida delle Nazioni Unite. A meno di un mese dalla COP30, al prossimo negoziato climatico, noi abbiamo avuto la possibilità, in particolare Lorenzo Tecleme, ha avuto la possibilità di intervistare il professor Jim Ski, che dell'IPCC è il presidente. E allora lasciamo subito la parola a Lorenzo Tecleme e al presidente dell'IPCC.
Iniziamo con una domanda un po' introduttiva. Mi aiuterebbe a spiegare al pubblico di Radio Popolare, primo, che cos'è l'IPCC e secondo, che cosa comporta il ruolo di chair che lei ricopre?
Okay, so the IPCC is the UN body for providing advice to governments and to the UN system.
L'IPCC è l'organismo delle Nazioni Unite che fornisce consulenza ai governi e al sistema ONU a proposito del cambiamento climatico e delle azioni che possono essere intraprese per affrontarlo. Siamo in attività dal 1988 e in realtà non conduciamo le nostre ricerche. Ciò che facciamo è valutare la ricerca condotta dalla comunità scientifica, sintetizzarla e metterla insieme a beneficio dei decisori politici. Questo è fondamentalmente il nostro ruolo. Tendiamo a lavorare in cicli piuttosto lunghi, che durano fino a 7 anni. Ora siamo all'inizio del nostro 7° ciclo e il nostro prossimo rapporto inizierà ad essere pubblicato nel 2027.
Andiamo ad AR6, che è l'ultimo report uscito per conto dell'IPCC. Questa è la domanda che penso un po' tutti le facciano. Quanto siamo vicini al famoso limite di aumento della temperatura media globale rispetto ai livelli preindustriali di più 1,5 gradi centigradi e quanto all'altro limite, quello successivo, quello dei più 2 gradi centigradi?
Yeah, we are very close to 1.5 degrees warming at the moment.
Siamo molto vicini alla soglia di più un grado e mezzo. La tendenza a lungo termine è forse poco sotto l'1.4 gradi al momento, ed è quasi certo che supereremo i più 1,5 gradi di riscaldamento nei prossimi 5 o 10 anni. Ora, l'anno scorso, come anno singolo, poiché le temperature salgono e scendono di anno in anno, è stato effettivamente di 1 più 55 gradi più caldo rispetto all'era pre-industriale. Ma come ho detto, la tendenza media a lungo termine è un po' più bassa, circa più 1.4 gradi.
Term average trend was a bit lower at around 1.4.
Ecco, quali sono i punti caldi della ricerca? Quali sono i temi più importanti o le domande di ricerca più importanti per la comunità climatologica e per la scienza climatica?
Yeah, okay, I mean, it's worthwhile saying there is no single climate science community.
Vale la pena precisare che non esiste un'unica comunità scientifica del clima, perché tutti i tipi di scienza sono rilevanti per affrontare il cambiamento climatico. Per le persone che lavorano con la fisica del cambiamento climatico, per intenderci come funziona l'atmosfera e come funziona l'oceano, penso che le grandi questioni al momento siano diverse. Primo, come si attribuiscono i singoli eventi meteorologici al riscaldamento globale a lungo termine? Secondo, come si può stabilire se una particolare tempesta, una particolare inondazione sia attribuibile al cambiamento climatico? Stanno facendo un buon lavoro su questo. Un'altra questione per loro è se possiamo far scendere di nuovo le temperature. Se superiamo i più un grado e mezzo, possiamo riportare le temperature al di sotto del limite durante il XXI secolo? È il cosiddetto overshoot. Si eccede la soglia di più un grado e mezzo per poi tornare indietro. E francamente gli scienziati del clima stanno diventando molto più bravi a proiettare il cambiamento climatico a livelli molto locali. Si scende a livello di pochi chilometri piuttosto che di interi continenti. Lì ci sono dei veri progressi. Poi per le persone che si occupano di ridurre le emissioni o di rimuovere l'anidride carbonica dall'atmosfera, penso che proprio la rimozione della CO2 dall'atmosfera e la fattibilità delle tecniche per rimuoverla siano forse alcune delle aree chiave di incertezza. E infine, abbiamo un gruppo di scienziati che esamina gli impatti del cambiamento climatico sulle persone e sulla natura e quali siano le opzioni per adattarsi ad un clima modificato. E hanno molto lavoro da fare perché, francamente, non siamo stati in grado di misurare i progressi su questo. Abbiamo fatto molti meno progressi sull'adattamento persino rispetto alla riduzione delle emissioni. Quindi hanno anche loro molto lavoro da fare. Insomma, ci sono tante comunità scientifiche del clima e sono tutte estremamente impegnate al momento.
So they have a lot of work to do as well. So many climate science communities, and they're all extremely busy at the moment.
Facciamo un passo indietro, vorrei parlare un po' con lei del processo che porta un report IPCC. Parto da una notizia di cronaca, anche se non recentissima. A febbraio si è parlato molto del fatto che il governo degli Stati Uniti avrebbe chiesto ai suoi scienziati impegnati nella scrittura del nuovo report IPCC di sospendere il loro lavoro. Io le vorrei chiedere intanto se quella situazione si è risolta, ma poi in senso più ampio, come nasce un report IPCC e in che modo l'istituzione salvaguarda l'indipendenza del lavoro scientifico rispetto alle varie pressioni politiche?
IPCC reports go through an awful lot of stages.
I rapporti dell'IPCC passano attraverso un sacco di fasi e per la stesura di un singolo rapporto possono passare 3 o 4 anni tra l'inizio dell'iter, il suo effettivo completamento e l'approvazione da parte dei governi. Il primo step è che i governi, i nostri governi, perché siamo un organismo intergovernativo, decidono quali rapporti produrre. E poi si passa a una riunione di definizione dell'ambito, o scoping meeting, dove gli scienziati si riuniscono per produrre una bozza di quello che il rapporto potrebbe effettivamente essere. Ma a quel punto ancora non possiamo nemmeno iniziare a produrlo il rapporto, perché la bozza dell'indice deve poi andare ai governi per approvarne la struttura e potrebbero essere apportate delle modifiche. Solo dopo, forse dopo un anno, 18 mesi dall'inizio del processo, possiamo iniziare a selezionare gli autori per redigere materialmente il rapporto. Gli autori sono nominati dai nostri governi e da alcune delle nostre organizzazioni osservatrici e selezionati dalla leadership scientifica eletta dall'IPCC. L'orologio continua a ticchettare. fare e non abbiamo nemmeno iniziato a scrivere il rapporto. A questo punto c'è una prima bozza del rapporto che viene inviata per la revisione da parte di esperti, cioè da parte di altri scienziati, e gli autori rispondono a ogni singolo commento, e credetemi, i commenti sono migliaia. E poi una seconda bozza del rapporto va in revisione da parte di esperti e governi. E ancora c'è quel processo in cui gli autori rispondono ad ogni commento. E infine gli autori produrranno un cosiddetto riassunto per i decisori politici, che sintetizza l'intero rapporto, e questo va ai governi in una sessione di approvazione della durata di una settimana, in cui i governi e gli scienziati esaminano il rapporto paragrafo per paragrafo, frase per frase, parola per parola. L'obiettivo è ottenere un consenso completo tra i governi e gli scienziati su ciò che il riassunto dirà. E dopo 3 o 4 anni, e probabilmente dopo essere rimasti svegli tutta la notte in mezzo a quella settimana per cercare di concludere, avremo un rapporto IPCC. Quindi ci vuole un po' per farlo. È un processo elaborato, ma a causa del rigore del processo che attraversiamo, i rapporti dell'IPCC godono della fiducia genuina di tutti. Nessuno può tornare indietro sulle conclusioni dopo tutto questo.
But because of the rigorousness of the process we go through, it means that IPCC reports are genuinely trusted by everyone. Nobody can go back on the conclusions after all of that.
Restiamo sul processo. Noi seguiamo qui a Radio Popolare le COP, gli incontri negoziali delle Nazioni Unite per il clima, e da anni si parla della necessità di una riforma delle COP. Le chiedo, c'è bisogno anche di una riforma dell'IPCC, ad esempio per rendere più veloce il processo, più indipendente, oppure al contrario lei crede che tutto sommato il funzionamento attuale funziona, l'IPCC per come oggi sta facendo la sua parte?
We can always improve.
Diciamo che possiamo sempre migliorare il modo in cui facciamo le cose. Penso che lo stiamo costantemente valutando. In ogni ciclo dell'IPCC c'è questa sorta di pratica consolidata in cui i governi possono rivedere i principi, le procedure con cui operiamo. Ma lì non credo ci sia stato alcun interesse a cambiare il processo di base, ovvero la selezione degli autori, la prima bozza, la seconda bozza, i processi di revisione e il processo di approvazione, a volte molto doloroso, che attraversiamo alla fine. Perché ci sono molti organismi scientifici là fuori, ma l'unicità dell'IPCC sta nella collaborazione tra scienziati e governi. Sono sicuro che sia un processo doloroso e lungo, ma il risultato è che gli esiti sono considerati affidabili da tutti. E non credo ci sia molto interesse a tornare indietro sui principi base del processo.
Parliamo di COP, quindi COP30, il prossimo incontro negoziale inizierà fra meno di un mese in Brasile. Qual è il ruolo dell'IPCC nei negoziati per il clima e cosa deve uscire fuori da questo incontro perché la comunità scientifica torni a casa soddisfatta?
Vogliamo assolutamente sottolineare una cosa. L'IPCC ha un mandato completamente diverso dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Non siamo parte di quel processo, siamo piuttosto distinti. E certamente partecipiamo alla conferenza delle parti, le COP, e siamo citati costantemente dai governi. Sapete, quando tutti fanno una dichiarazione, citano l'IPCC. Non citano sempre la stessa parte dei rapporti IPCC, ma certamente li citano. Siamo presenti da osservatori, come altre organizzazioni, piuttosto che come parte dei negoziati. Possiamo interagire con i delegati, diamo contributi agli eventi collaterali. Di solito io o il segretario dell'IPCC teniamo un discorso all'inizio della conferenza delle parti. Ma le COP sono per i negoziatori e noi abbiamo i nostri processi e una certa dose di distanza. E penso che l'indipendenza sia in realtà piuttosto importante.
The COPs are for the negotiators, and we have our own processes, you and IPCC, and a certain amount of distance and I think of independence is actually quite important.
È il momento di una domanda un po' nazionalista, ma da noi non è che si celebri poi tanto il ruolo degli scienziati climatici, degli ingegneri energetici, degli economisti impegnati nella stesura dei report IPCC. Però ci sono. Lei ci può dire qualcosa a proposito degli italiani che lavorano all'IPCC e che contribuiscono alla ricerca climatologica in generale?
Beh,
devo solo dire, se avessi conosciuto in anticipo questa domanda, sarei venuto armato di statistiche sul ruolo degli scienziati italiani nell'IPCC. Ma credetemi, ci sono veramente molti scienziati del vostro paese che operano nell'IPCC. Nell'ultimo ciclo ero co-presidente del gruppo di lavoro 3, che si occupa di mitigazione o riduzione delle emissioni, e avevamo molti scienziati italiani che contribuivano dalle loro università, l'Università di Venezia, l'Università Bocconi di Milano ed altri posti. E posso dire che erano particolarmente rappresentati in termini di temi come l'economia e il cambiamento tecnologico. E un'altra cosa da segnalare. L'Unione Europea ha il suo centro di ricerca comune, ISPRA, nel nord Italia. Abbiamo scienziati italiani che lavorano all'ISPRA e che sono anche coinvolti nell'IPCC e alcuni che attualmente ricoprono anche alcune posizioni elettive nell'IPCC. Quindi sì, gli scienziati italiani sono presenti e siamo molto felici di essere stati ospitati in Italia in diverse occasioni. Some of the elected positions in IPCC as well. So Italian scientists are there and we are very happy to have been hosted
in Italy at several of our meetings. Un'ultima domanda prima di salutarci. Non è un segreto che nel mondo del clima c'è tanto pessimismo in questo periodo. Lei condivide questo pessimismo oppure ha un messaggio, diciamo, di speranza per noi del giusto clima?
No, devo solo dire, voglio dire, la mia posizione su questo è che sono geneticamente ottimista, quindi possiamo superare questo quesito. C'è un punto che voglio enfatizzare. Certo, ci sono gravi rischi associati al cambiamento climatico e stiamo facendo cose terribili al pianeta, ma dobbiamo mantenere l'attenzione sul fatto che gli esseri umani hanno ancora il potere di influenzare il nostro futuro. Possiamo fare la differenza, sia riducendo sostanzialmente le emissioni, se lo vogliamo, sia adattandoci al tipo di cambiamento climatico che ormai è inevitabile. Quindi tendo a non pensare a quanto sarà grave, ma a cosa si può effettivamente fare al riguardo. Affrontare la questione della speranza del potere di azione umano penso sia veramente importante.
E questo era Jim Ski ai microfoni di Lorenzo Tecleme.
Era uno scuppone. Cioè, questo è uno dei più importanti scienziati del mondo eletto e quindi riconosciuto dalla comunità di chi si occupa di queste cose come uno dei più importanti.
Presidente dell'IPCC, guarda cosa vi facciamo ascoltare. Abbiamo ancora 30 secondi solo per segnalare che il nostro prof Gianluca Ruggeri è sempre in giro, giro. Sarai ad Ancona venerdì 31 ottobre alle 18.30 alla libreria Fogola e poi sarai a Trezzo d'Adda martedì 4 novembre alle 21 alla libreria Al Gabbiano, ti veniamo a trovare, va bene?
A presentare le energie del mondo, sì, certo. Venite. Certo, a Trezzo è più comodo che ad Ancona, però se volete venire ad Ancona...
Dipende da dove ci ascoltate. Noi torniamo la settimana prossima, grazie a Lorenzo Tecleme, un saluto da Elena Mordiglia, da Marianna Usuelli
e da Gianluca Ruggeri.
Ciao, buonanotte.
Ciao.